E chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragoneria, Paganesimo. Siamo con Francesco, prova a parlare al microfono.
Salve a tutti.
No, vai.
Saluto. Saluto gli ascoltatori.
Allora, siamo qui come oggi a parlare di magia, stragoneria e di paganesimo. E con l'occasione, Francesco ha da dire alcune cosette su alcune cose successe a lui e a alcuni di loro quando sono andati a ascoltare una conferenza. Allora, lascio un attimo la parola a Francesco, poi continueremo con gli oracoli caldaici. E una cosa, mi raccomando, a tutti i radioascoltatori, questa sera dalle 19 alle 20 io leggo Fenomeni premorte interpretati a stragoneria del paganesimo politeista. Il fenomeno di premorte è l'ultima conclusione, cioè concludo praticamente l'intero libro. Siccome ho sentito che qualcuno sta facendo delle cose che non mi piacciono, cioè non qualcuno qui, qualche radioascoltatore sta facendo delle tipo ho visto Dio, ho visto questo, ho visto quest'altro, io do l'interpretazione della stregoneria e ciò che cos'è la stregoneria. Pertanto, quelli che vogliono ascoltare ascoltino, gli altri possono pur continuare a pensare di aver visto Dio, la Madonna o chi altri. Noi sappiamo che queste sono illusioni del condizionamento educazionale e questa sera tireremo le somme su questo. Dopodiché ognuno creda quello che vuole, noi siamo dei costruttori di libertà e basta. Adesso lascio la parola a Francesco che dice quello che deve dire e dopo riprendiamo la trasmissione con gli oracoli caldaici.
Allora, io appunto inizio un po' in maniera un po' diversa. La settimana scorsa Claudio aveva accennato a un libro che era uscito, che lui aveva letto come recensione sul Gazzettino, che il titolo è Nel labirinto delle sette, pubblicato da una casa editrice di Treviso, curato da un sacerdote, dedicato a un sacerdote e curato da un collaboratore di preti, un certo Giuseppe Bisetto, tristemente famoso nel trevigiano e non solo nel trevigiano. Purtroppo si dà molto da fare ed è un elemento pericoloso, soprattutto perché va a creare tensione, pericoli e si inventa delle cose. Allora, noi siamo andati a contestare venerdì sera, siamo andati a contestare nella presentazione di questo libro. Questo libro noi l'abbiamo contestato e durante la presentazione abbiamo capito proprio lo scopo che sono queste situazioni tipo il CIRS o il GRIRS, cioè quello di creare paura, terrore e creare soprattutto degli incubi. Logicamente per i cristiani che sono già destinati, sono già segnati, questo non è un problema, abituati come sono nel vivere nel terrore. Ma la cosa appunto più grave sono i paragoni che queste persone si azzardano a fare. Queste persone sono pericolose anche perché sono i collaboratori di chi dovrebbe controllare l'ordine pubblico. Benissimo, ora in questo libro Bisetto ha detto testualmente, noi eravamo presenti, ha letto il motivo per cui lui ha fatto questo libro e ce lo andiamo a leggere. Era una cosa che anche Claudio ne aveva accennato come cosa goliardica e lui era il motivo per cui ha fatto il libro. Evocatio 2000. Noi tribù dei pagani politeisti stregoni ti preghiamo in piedi, Dio di Israele, Padre Gesù lo sciamano, abbandona il tuo popolo cristiano, abbandona i tuoi templi crocifissi, Dio di Israele. Il tuo gregge è troppo gregge, i tuoi vitelli sono troppo in carne, la tua mano ti ha travolto i recinti, le tue serpi cambiano troppo la pelle, i tuoi leoni non divorano i nemici, come tu hai insegnato. Dio dell'Africa, vieni nelle nostre montagne, edificheremo per te un tempio d'acciaio, sgozzeremo un sodomita in tuo onore. Dio dell'Albania, abbandona la cloaca di Roma, nel 2000 ci sarà un casino della Madonna. Era firmata Lega Pagana del Profondo Nord. Il Beppi Bisetto legge, commenta così testualmente nel libro, fa: a me pare dunque che lo spazio, seppur piccolo ci sia, perché tutti un giorno potremo essere nella metropolitana di Tokyo o in piazza San Pietro a Roma a pregare per il giubileo del 2000. Io non so con quale arditezza intellettuale, come capacità mentale possa fare un simile paragone. Di fronte a questa cosa che era un volantino quasi a livello goliardico,
fatto per ridere,
fatto per ridere, tenendo conto che di questa evocatio era uscita anche una versione in trevigiano, che c'è proprio, era ancora più divertente. Benissimo, di fronte a questo lui va a creare un paragone che è inesistente tra la metropolitana di Tokyo, il famoso attentato col gas nervino, e il pericolo che il giubileo corre. Il giubileo non corre nessun pericolo, è un pericolo in se stesso.
Il pericolo che corre il giubileo è quello che la gente se ne sbatta del giubileo, che esatto, è chiaramente quello che sta avvenendo.
Sì, però questo significa creare terrore, cioè dire a qualsiasi che anche in tono scherzoso pensa di prendere in giro il Giubileo, lui crea un allarme sociale.
Esatto, l'allarme sociale è un reato, cioè la creazione di allarme sociale è un reato, tanto per essere chiaro, e lo stanno commettendo sistematicamente l'Aris, il Cris, il Cesnur, e con la collaborazione di altra gente, sta commettendo questo gravissimo reato,
questo libro è
al fine di destabilizzazione istituzionale, perché il fine della commissione di questo reato, cioè di Beppe Bisetto e degli altri, stanno commettendo il reato di destabilizzazione istituzionale, per cui pensate alla gravità, siamo al terrorismo pure,
sì.
Buono,
ecco, e tenendo conto che questo libro ha il marchio del Giubileo, ha il marchio ufficiale del Giubileo, che vuol dire che hanno pagato anche per averlo. Però appunto la cosa appunto più grave è proprio questa facilità in cui loro cominciano, qualsiasi persona anche che non abbia, diciamo, non abbia coraggio di accettare il Giubileo, dice che si rifiuta del Giubileo, viene creato come terrorismo. Beh, l'unico terrorismo che esiste nella storia è il terrorismo cristiano monoteista, cioè questo non è un problema. Poi, sempre durante questo, diciamo, nostro intervento abbastanza rumoroso, vivace a questa presentazione, sono venuti fuori alcune polemiche con alcuni ascoltatori di questa trasmissione e alcuni contestatori. Sono stati giustamente apostrofati come si meritavano, e però cos'era in sostanza la critica che veniva mossa ai pagani? Dicevano, i pagani fanno sacrifici umani. Io che sappia, mai nessun pagano ha fatto sacrifici umani. L'unica religione che ha la forma del sacrificio umano è la religione monoteista, che sia ebraica, cristiana, musulmana e cattolica. Sono gli unici che hanno la strage sacra all'interno del loro libro sacro. Non esiste nessuna versione religiosa pagana che abbia il sacrificio umano. Poi ci viene contestato che noi accusiamo il Dio inesistente di Israele o della Bibbia di aver chiesto il sacrificio di Isacco. E come fosse un'offesa dire che appunto Dio è un criminale. Ho detto, ma d'altronde il fatto che sia stato compiuto o non compiuto è secondario, in quanto al Dio viene attribuito la volontà di chiedere il sacrificio, è stato chiesto un sacrificio e la persona che l'ha fatto.
Aspetta un attimo, Francesco, mi so che sono rompiscato, ti sto rompendo il discorso,
no,
ma siccome anche in questa radio qualche idiota è venuto fuori dicendo puttanate di questo genere, radioascoltatori chiaramente, e siccome tutti attorno facevano sacrifici umani, no? Allora, era logico che avvenisse questo. No, ricordatevi che le puttanate come Isaia, tutte quelle puttanate che la Bibbia dice agli altri popoli, cioè a Baal e a Stare, e gli insulti, Malek, il dio delle mosche, eccetera, sono delle pure e semplici menzogne e invenzioni. Gli unici che facevano sacrifici umani sono i monoteisti.
Che fanno ancora.
Che fanno tutt'oggi? Beh, tutt'oggi il battesimo è un sacrificio umano. Gli unici che fanno i sacrifici umani per il sacrificio umano, perché lo vuole il loro Dio, sono i monoteisti. E poi altri popoli abbiano forme sacrificali, questo appartiene a un altro discorso. Cioè questo non appartiene al discorso religioso in sé, ma appartiene alla costruzione dello Stato in relazione al controllo degli esseri umani. La pulsione di morte ha tentato di costruirsi in tanti modi all'interno dei vari popoli, ma è sempre stata riassorbita. L'unica pulsione di morte che ha fatto del sacrificio umano l'essenza della sua vita, l'essenza della sua formazione, sono gli ebrei, sono i cattolici, sono i cristiani. I cristiani tutt'oggi praticano i sacrifici umani come forma di sottomissione, come forma di repressione. È chiaro questo. E un'altra cosa, Francesco,
scusami.
E un'altra cosa, questo discorso dei sacrifici umani fatti dai pagani, che è solo menzogna dei cattolici, cioè
esatto.
Come i cattolici giustificano il loro fare sacrifici umani, viene portato continuamente a riferimento per la nostra filosofia pagana, per il nostro essere pagani, come se i pagani facessero i sacrifici umani, è arrivato quel pazzo lurido maiale del loro Gesù che ha fermato i sacrifici umani. Ricordate che l'arrivo dei cristiani ha fissato quelli che erano tutti i processi di trasformazione storici, tutti i processi di trasformazione sociale, tutto quello che era per esempio l'abolizione della schiavitù era già un grande dibattito a Roma, cioè tutto quello che era la trasformazione sociale che stava avvenendo è stata bloccata dal cristianesimo, è stato costruito 2000 anni di perversione e di morte. Pertanto i cristiani non sono da vergognarsi, da adorare un Dio assassino, e hanno da vergognarsi di praticare sacrifici umani costringendo bambini in ginocchio a pregare. È la più grande vergogna. Hanno distrutto l'Africa, hanno distrutto l'America Latina, hanno distrutto l'Asia, hanno distrutto le popolazioni, i culti, le religioni, solo per fare sacrifici umani al loro Dio, non per altre cose, solo per fare sacrifici umani al loro Dio. Chiaro questo? per cui i miliardi di persone non hanno neanche un nome e cognome, non hanno neanche un'identità, non hanno neanche una tomba, fra virgolette, non hanno neanche il ricordo nella vita. Scusa Francesco.
Sì, no, ma giustamente, no, anche perché appunto c'è qualcuno che giustifica, è giusto specificare questo, che dice che il modo di fare era comprensibile per data l'epoca, era comprensibile data l'epoca per i cristiani, per i monoteisti, per gli ebrei, ma il discorso del sacrificio umano non era comprensibile per i pagani. Difatti, come dicevamo prima, quando il Dio dei cristiani chiede ad Abramo il sacrificio di Isacco, questo non ha problemi, va ad eseguire. Che poi non venga compiuto, Dio l'ha chiesto e la persona lo sta per eseguire. In contemporanea, forse prima addirittura di questa cavolata della Bibbia, noi abbiamo un esempio che è luminoso a Roma. Quando fu chiesto a Re Numa di fare un sacrificio umano, benissimo, questo rispose la divinità, non disse no, ti do un sacrificio umano. E giocando sul termine, l'abbiamo detto molte volte, giocando sul termine latino di testa, sacrificò una testa di cipolla alla divinità. E allora il Dio disse a Numa, fa che venga recisa una testa. E lui rispose, obbedirò, rispose alla fine, farò che venga recisa una testa di cipolla dei miei orti. Una testa umana, ho detto, disse la divinità. E Numa risponde, ti consacrerò allora una capigliatura d'uomo. Voglio un'anima, ti verrà offerta l'anima di un pesce. E questa è in contemporanea, se non prima, alle quelle cavolate che è la Bibbia, e che vuol dire che un rappresentante, anche pubblico, di fronte alla richiesta di una divinità, di un sacrificio umano, si fa forza della sua abilità, della sua capacità, e dà alla divinità quello che lui vuole, non quello che la divinità chiede. E la divinità non si adira, non manda un giudizio, non manda il diluvio universale, non manda un giudizio, non manda la peste, non manda niente. Ammira l'intelligenza dell'uomo e non la chiede. Questa è la differenza appunto fra il monoteismo, che quando il Dio dei cristiani chiede il sacrificio, i sacrifici vengono fatti. E le divinità pagane i sacrifici non ne hanno mai chiesti, cioè questo è chiarissimo. E di conseguenza, questo voglio ribadire, che poi il famoso sacrificio di Isacco non si sia compiuto, questo è secondario, in quanto rimane sempre l'intenzione della richiesta e il fatto che a chi viene richiesto va ad eseguire, non pone in dubbio, non si oppone, non contesta, accetta passivamente. E questo avviene per tutti quanti i cristiani. E i cristiani rifarebbero questo in qualsiasi momento, nel momento in cui il loro Dio chiederebbe un sacrificio umano, lo farebbero benissimo.
La leggenda che fra i popoli antichi ci fosse in uso il fatto di fare sacrifici umani, che è solo una leggenda come il diluvio universale, cioè una volta se stava male che gli era questo, dopo cos'è il meglio? Bene, non è mai avvenuto questo, mentre invece ci sono tutta una serie di leggende di uscita dai sacrifici umani, cioè in tutti i popoli c'è un momento in cui viene negato questo, ma non è che viene negato in quel momento, viene negato molto tempo prima perché la divinità, siccome era benevole, ha finito i sacrifici umani, non è mai avvenuto i sacrifici umani. Per esempio, quello che vi ha citato Francesco è una di queste leggende, come è una leggenda quella di Isacco e del sacrificio di Abramo, e un'altra leggenda è quella di Valeria. A Valeria viene chiesto il sacrificio umano per far finire la peste. Cioè, però è Valeria che sceglie di essere sacrificata perché cessi la peste nel suo paese. Ora, la qualità, la diversità degli uomini non sta tanto nel fatto che c'era, che questa leggenda fosse vera o non fosse vera, ma le indicazioni che si traggono dalle leggende. Cioè, l'indicazione di Numa è l'indicazione della rappresentazione dell'uomo. Cioè, l'uomo dice io sono un uomo e quello che a me mi interessa sono gli uomini. Quella di Valeria dice io vivo per il sistema sociale, cioè il mio sistema sociale che è importante, è la mia gente, io sono importante. E il Dio riconosce questa importanza del sistema sociale. Quello che invece riconosce Abramo è la sottomissione, cioè è il desiderio della sottomissione per la sottomissione, solo per la sottomissione. Per cui quando si leggono questi racconti, non è che questi racconti devono essere discussi se sono veri o non sono veri, ma per gli insegnamenti che si traggono da questi racconti. Siccome il monoteismo è sottomissione e distruzione, perversione umana, allora i suoi racconti di uscita da pensata che ci fosse questo, sono solo discorsi di orrore, perché l'orrore è la rappresentazione monoteista. Mentre invece in altri paganesimi, in altre forme religiose, che definiamo pagane perché a noi fa comodo, perché noi possiamo definire pagane, non i cristiani. I cristiani devono chiamare le altre religioni come loro chiamavano se stessi. Se non lo sanno è perché loro hanno bruciato nomi e libri.
Esatto.
Per cui sono affari, cioè noi, io e Francesco e altri pagani, possiamo permetterci questo, ma solo noi, e non lo consentiamo a nessuno. Per cui l'uscita da questo, cioè l'uscita dalla leggenda, ci dà le indicazioni su cosa è importante o cosa non è importante.
Sì, è appunto una cosa che poi va ripetuta, cioè che è fondamentale, e che i comportamenti, questi erano così semplici, cioè nel senso di confronto alla divinità, non sono atteggiamenti secondari, sono atteggiamenti importanti. E voglio fare una citazione, dice: in ogni gesto c'è la mia relazione col mondo, il mio modo di vederlo, di sentirlo, la mia eredità, la mia educazione, il mio ambiente, la mia costituzione psicologica. Nella violenza del mio gesto o nella sua delicatezza, nella sua tonalità decisa o incerta, c'è tutta la mia biografia, la qualità del mio rapporto con il mondo. E questo è quello che noi diciamo, cioè nel senso che vale sempre non tanto quello che un Dio ti comanda o vuole, e questo viene per i cristiani, ma quello che tu sei. E poi appunto torniamo su questo discorso, dicevamo appunto il CIRS, i bisetto fanno terrorismo, e lo sono, fanno, non possono più bruciare le persone, perciò fanno i testi terrorizzando le persone con presunti pericoli per il giubileo quando non ce ne sono, fanno denunce, attaccano gli altri quando loro sono una setta e sono, appartengono alla madre di tutte le sette, sono la setta delle sette, quella che è la Chiesa cristiana e la Chiesa cattolica. Un'altra cosa che veniva così, che è divertente, tanto che per un attimo smorzare i toni, si viene accusato che noi facciamo la festa del musso il venerdì santo, cioè che noi il venerdì, e che per i cristiani era inconcepibile, cioè nel senso che loro non era ammissibile che noi, in ricordo di un nostro amico da molti anni, perché il nostro amico è morto nel 93, andiamo il venerdì santo a fare la cena del musso. Benissimo, per loro era un oltraggio alla loro religione. E io infatti ho detto anche a uno dei cristiani, fa, vuoi venire? Non ho avuto neanche la voglia di rispondermi. Ma il fatto che noi facciamo delle cose, mica le imponiamo agli altri, è una nostra scelta. Noi lo facciamo dove vogliamo, non interessiamo gli altri e gli altri non dovrebbero interessare a noi, dal punto di vista, diciamo, dell'ordine sociale. Perciò io non vedo perché un cristiano si deve sentire, e io comunque è chiaro che un cristiano si sentirà sconfitto quando uno invece di andare al pellegrinaggio del venerdì santo va a mangiarsi il musso. Perché il cristiano alla fine quello che gli interessa è quello di dominare, di schiavizzare gli altri, di creare gli schiavi, e chi non si adegua logicamente va a finire sul rogo. Adesso non lo possono fare perché la situazione sociale è diversa, le leggi sono diverse, ma loro lo farebbero. Io non ho nessun problema di dire io il venerdì santo vado a mangiare il musso e il cristiano va a fare lo stupido in chiesa. Benissimo, possiamo fare lo stupido in chiesa. Tanto è un problema suo e avrà a fare con la sua esistenza. Ma io non andrò mai a dirgli sei inferiore. No, a me non può non piacere, può essere antipatico, può essere brutto, posso trovarlo sciocco, ma è un problema suo. Se a loro piace così, va bene che piace così a loro, ma non vedo perché invece chi decide di fare in maniera diversa deve essere condannato, perché l'arroganza del cristianesimo è di detenere l'unica verità, cioè di arrogarsi di avere l'unica verità, l'unica possibilità, e tutto quanto che gli altri vanno fatti è fatto in deroga a coloro che loro concedono. E io difatti mi sono meravigliato che in un dibattito un cristiano venga a contestare e fa, ma voi il venerdì santo andate a mangiare il musso? Perché cos'è il venerdì santo? È un venerdì come gli altri. Cioè, nel senso, non rappresenta assolutamente niente. Noi potremmo dire che venerdì appartiene a Venere, di conseguenza appartiene alla bellezza, e noi troviamo bello mandare a mangiare il musso. Ma perché per i cristiani il musso è così? Perché per loro ce lo mettono nel presepe il musso? Perché, cioè, l'asino non lo accetterebbe in se stesso, l'asino ha valore perché avrebbe riscaldato quello stupido bambinello del Gesù bambino, perché avrebbe portato quello stupido profeta e messia che sarebbe stato Gesù Cristo sul suo, durante l'ingresso delle Parme a Gerusalemme, e di conseguenza l'animale non viene rispettato perché è un animale e appartiene al campo del vivente, ma perché è stato uno strumento di qualcos'altro. Di conseguenza è chiaro che quando si rispetta un animale soltanto perché fa un qualcosa che a noi è piacevole, significa chiaramente che siamo noi detentori del valore degli altri, che possiamo togliere il valore degli altri, possiamo sottrarlo. No, beh, d'altronde, cioè, io mi sono messo a ridere, sì, perché quando un cristiano potrebbe contestare dal punto di vista, diciamo così, dottrinario, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista della mitologia, dice no, perché tu come comportamento, il venerdì vai a mangiare il musso, scusa, cos'è il venerdì santo per me? È una cavolata.
Senti, cosa dici? Concludiamo qui o andiamo avanti? No, io vorrei dire qualcosa. Quando voi pensate al cristianesimo, cioè noi pensiamo al cristianesimo, voi dovete pensare sempre a questo, che il cristianesimo, come altre forme religiose, nascono praticamente da quella che è la suburra della religiosità pagana, cioè dalla superstizione, da tutta quel substrato, diciamo così, che non era né intellettuale né vita, niente. Cioè, anche gli uomini possono essere sconfitti e sperare che arrivi il padrone che li aiuti. Cioè, non è che questo non ci sia, solo che dalla superstizione, proprio dall'uso della fatalità, da quello che è gli aspetti più beceri del lato umano, cioè proprio della sconfitta delle persone, è nato il cristianesimo. Per cui noi cristianesimo possiamo, dobbiamo sempre guardarlo con maniera non solo come squallore, perché è squallore dell'umanità,
è
la miseria dell'umanità che si è imposta all'intera umanità, cioè è questo che per noi è una cosa, cioè sappiamo esattamente i meccanismi come è avvenuto. Però è la miseria intellettuale, umana, culturale, modo di essere, modo di rappresentare il mondo che si è imposta all'umanità. Per cui noi dobbiamo, manterremo sempre questo atteggiamento di disprezzo, perché non è una cosa con cui ti puoi confrontare alla pari. Cioè, io con alcuni aspetti del buddismo posso anche confrontarmi alla pari, con alcuni aspetti del taoismo posso confrontarmi alla pari, con lo sciamanesimo mi confronto alla pari, perché? Perché sono aspetti dell'umanità, sono aspetti dell'umanità che si costruisce, ma col cristianesimo, col religione, non lo posso fare, perché sono la miseria, sono la rappresentazione della miseria culturale, morale, etica, cioè costringere bambini in ginocchio è un'infamità. Questi sono riusciti a farle passare come una roba normale e anche doverosa. Cioè, io non, personalmente, vabbè, mi sono un po' strambo, sono apprendista stregone, per carità, non so, però io questo non lo capisco.
Sì, ma infatti come esempio è inconcepibile il continuo riaffermarsi di queste teorie, ad esempio, del dono, cioè nel senso che il Dio, il presunto Dio dei cristiani ci ha dato il dono che noi non potremo mai ricompensare, ma questo significa chiaramente mettere sempre in condizioni di sfavore la persona, cioè di dire se sempre inadeguato in tutto, di fronte ai falliti della vita sono i cristiani, proprio perché di fronte a un dono di una divinità non hanno nulla da cui poter contraccambiare, ma nessuna divinità nel paganesimo farebbe un dono a cui l'uomo non possa contraccambiare. E che vuol dire? Che già l'utilizzare questa dimensione del dono, qui non posso ricontracambiare, significa chiaramente tu sarai inferiore e sarai destinato alla dominazione. Cioè, questo è un meccanismo fondamentale. Perché ad esempio quella maschera bianca che è il Papa continua a insistere sul discorso del dono del figlio di Dio? Perché sa che nessuno potrebbe contraccambiare questo, giocando ovviamente sulla miseria e sulla falsità. Ma dove sta anche la capacità del monoteismo di imporsi, nella capacità di eliminare qualsiasi cosa, cioè nel senso che noi pagani non abbiamo bisogno di distruggere mitologie, di distruggere racconti, di distruggere testi, non abbiamo nessun problema.
Anzi fa comodo che ci siano.
Più racconti ci sono, più mitologia c'è, meglio è. Cioè, di fatto, ad esempio, discutendo che di mitologia recentemente, mi diceva, ma i miti cambiano completamente, ma certo, perché la ricchezza dei miti è la loro capacità di essere modificati, ma è la capacità di aggiungersi, di avere delle varianti. Se dice, ma c'è bisogno di una stabilità, non è vero che esista una stabilità, perché la stabilità è soltanto la morte, la staticità. Certo. Cioè, finché la vita è dinamismo, di conseguenza, se la nostra cultura ha un valore è perché è dinamica, se la nostra vita, diciamo, spirituale ha un valore è perché è dinamica, non possiamo pretendere di fossilizzarla. Perciò anche noi dovremmo essere capaci di comprendere che anche noi cambiamo giorno per giorno, di conseguenza non possiamo essere sempre gli unici o quei modelli, non possiamo essere come quella schifezza del Cristo in crocifisso, che il crocifisso non riesce a muoversi. Cioè, noi uomini abbiamo delle gambe che dobbiamo utilizzare per camminare, abbiamo delle mani per toccare le cose e non siamo dei crocifissi che fanno schifo, insomma.
Troveremo sempre questo tipo di attacchi, anche perché ogni tanto in giro per il veneziano trovano, guarda caso, delle bellissime stanze in casolari abbandonati, addobbati per il satanismo, che sono fatti, secondo me, la polizia dovrebbe indagare su Beppe Bisetto e la sua banda di sciacalli, perché io ho guardato quelle fotografie che ha pubblicato Nuova Venezia, e dito sinceramente, una cosa del genere può essere preparata solo da un cristiano. Cioè, io ho visto bene quelle fotografie e come sono state, e quelle è roba da cristiani, cioè solo un cristiano può fare una cosa del genere, proiettare se stesso.
Ma anche la falsità, perché io mi sono veramente stupito. Ad esempio, prendendo la scheda sulle sette che loro fanno in questo libro Beppe Bisetto, cioè io ho sempre avuto poca fiducia in Beppe Bisetto, però questa è una dimostrazione pratica. Lui cita, come presente nel vento, con due schede, un centro neoellenico di religiosità politeista, benissimo, e dice, lui dice fa, aprono sale di culto dove però sono proibite le immagini degli dei. Ma cavolo, se sono riferiti al discorso di teurgia, va bene? La teurgia è l'animazione delle statue, e allora questi teurgi...
Animazione delle statue.
Esatto, animazione, cioè la capacità di animare le statue, la teurgia, e questi aprirebbero dei luoghi di culto, in cui sarebbero dei luoghi di culto senza le statue. Cioè, bella contraddizione. Logicamente lui che spaccia ignoranza, che diffonde ignoranza, può farlo. Però chi, ad esempio, Monte Ugo dice, ma che cavolo state dicendo? E poi cita questa organizzazione che nel Vento non è mai esistita, perché si chiamava Centro di Giustizia Politista Il Teurgo, che è sorto nel 1985 del Vicentino, che ha proseguito per diversi anni la sua attività. Poi, per scelte all'interno del movimento, qualcuno si è andato da una parte e dall'altra, però questa sigla non è mai esistita. Cioè, e lo dico perché nel 1985 la fondazione del Centro di Giustizia Politista Il Teurgo c'ero anch'io. E anzi, io fui il primo a portare la rivista Il Teurgo da Milano, perciò di conseguenza, cioè, ho un elemento storico. E lui fa addirittura due schede inventando una sigla che non è mai esistita nel Vento, che non si è mai organizzata, non ha mai fatto niente. E poi va a raccontare di luoghi di culto che non ha mai visto. Ma poi il Beppe Bisetto, che questa storia viene fuori da un altro personaggio. Questa storia del luogo di culto del Vicentino fatto così rotondo senza stato di dei viene fuori da un'altra fonte, che è la Cecilia Gatto Trocchi. La Cecilia Gatto Trocchi, spacciatrice di Santini e soprattutto di Panzane, lei ha sostenuto che era venuto nel Vicentino a trovare i politeisti e a fare sacrifici, quando mai nessuno di noi l'aveva visto. Quando noi abbiamo saputo la notizia, ci siamo chiesti, abbiamo preso tutti quanti, detto, ma chi l'ha mai vista? Mai vista. E ora, su menzogna su menzogna, la Gatto Trocchi inventa una cosa che non ha mai fatto, che non ha mai visto, a cui non ha mai partecipato, e qua il Bisetto parla del Teurgo falsando addirittura le cose, cioè mentendo, ma poi dando anche delle notizie in assurdo con i termini stessi, perché teurgia è animazione delle statue divine, fatta non perché la statua sia divina, ma per la capacità del mago di animarla. E lui dice, sono luoghi di culto in cui non sono state degli dei. E questa è l'informazione che lui dà, cioè, tenendo conto che sbaglia addirittura il nome della rivista, sbaglia la sigla che non è mai esistita, e su questo lui è il consulente del Ministero degli Interni.
È un idiota. Beh, il Ministero poi, si merita gli idioti, esatto, che vuole, no?
Cioè, tenendo conto che dopo questa gente, cioè, dice c'è il pericolo per il Giubileo, ma il pericolo per il Giubileo ci può benissimo essere, è il pericolo che loro rappresentano per la cultura e per l'intelligenza, questa è la cosa più pericolosa, al di là del discorso dell'allarme sociale che possono dare, ma è proprio il pericolo dell'intelligenza che loro danno.
Ricordo che queste organizzazioni del CRIS, CIS, ARIS, eccetera, stanno facendo di tutto per impedire alle persone di sviluppare il loro pensiero e stanno facendo dei veri e propri attentati alla Costituzione, mobilitando la mafia cattolica per impedire alle persone di esprimere il proprio pensiero. Cioè, questa è una roba veramente vergognosa. Ma... Ah, di questo abbiamo documentazione, fra le altre cose, no, non è che non abbiamo documentazione.
Sì, ma per fare una cosa, in questo convegno si diceva, si criticava, Il fatto che nella legge italiana mancasse il reato di plagio. Benissimo, quando noi abbiamo il caso che un esperto dice alla ragazza di Catania che ha deciso di non abortire più, e ho qui l'articolo, dice è stata plagiata.
Sì, sì, del prete.
Il fatto che sia sparito il plagio non è un favore che vengono fatte alle sette, ma un favore fatto ai cattolici.
Ma io, guarda che io ho reato di plagio, me lo ricordo quando lo levarono. Ci fu il caso di un professore che aveva una relazione omosessuale con un allievo maggiorenne e praticamente fu accusato di essere plagiato e fu un grosso caso, ma ancora 30 anni fa, 40 anni, se non mi ricordo esattamente quanto. E venne eliminato in quella volta il reato di plagio perché si accorsero che con quella scusa tutte le persone potevano essere, cioè tutti i cattolici che mettevano in ginocchio i bambini plagiavano i bambini, e allora pensarono di levar via il reato di plagio. Cioè, il reato di plagio è stato levato via perché tutti i cattolici sarebbero in galera, tanto per essere chiari. Cioè,
è un favore che gli hanno fatto.
Esatto.
Cioè, ma quello è appunto che loro dicono, di fatto c'è un reato di plagio, è una cosa grave che sia sparita, ma è un favore che hanno fatto ai cattolici. Hanno fatto la
il telefono va in onda solo gli ultimi 10 minuti di trasmissione, dalle 16:20 alle 16:30. Questo perché? Perché i cattolici si sono organizzati, si erano organizzati per distruggere questa trasmissione.
Sono ancora organizzati.
Sì, beh, è chiaro, non c'è problema. Infatti CIS, LARIS, eccetera, sono organizzazioni di criminali mafiosi che agiscono in quei termini, in quelle condizioni. Cioè, il fatto che qualcuno sia stato costretto a fare delle denunce rispetto ad alcuni di questi che facevano anche delle azioni a casa delle persone, insomma, è un po'. A proposito, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza.
E su internet c'è tutto.
E su internet c'è anche Gesù di Nazareth dell'infamia umana in maniera quasi completa. Basta cercarlo.
Sì, ma comunque si
trova. Ormai cliccando Claudio Simeoni su tutti i motori di ricerca vi viene fuori. Andate tranquilli che ormai mi stanno mettendo dappertutto. Mi sono trovato su Altavista anche.
Perfetto.
Per cui non c'è problemi. Andiamo avanti con gli oracoli.
Esatto,
facciamo un po' di oracoli caldaici con la nostra trasmissione e poi riprenderemo un attimino. Siamo arrivati al frammento 152, puntini, 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 indivisibile, puntini, puntini, puntini. Ciò che io conosco come indivisibile è la coscienza di sé come sintesi del proprio divenuto e potere determinante il proprio divenire. È troppo breve questo frammento per essere commentato diversamente o più completamente. Infatti una parola troppo poco. Passiamo al frammento 153. Nel gregge della fatalità non cadono i teurghi, a proposito della teurgia, no? Nel gregge della fatalità, ripeto, non cadono i teurghi. Vediamo un po' cosa significa questo, visto che ci rilasciamo a tutti i discorsi precedenti che abbiamo fatto fino adesso. In questo frammento il senso è chiaro e l'indicazione è precisa. Che cos'è la fatalità? La fatalità è abbandonarsi speranzosi al disegno del Dio padrone, è cedere la propria volontà per lasciarsi trascinare in balia di eventi di cui si ha paura e terrore. La fatalità è la rinuncia dell'essere umano a cercare e chiedersi il perché delle cose, aspettando una divina provvidenza come emanazione del Dio padrone mentre sta portando le pecore al macello della vita. Chi non è in grado di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza per affrontare la fatalità dell'esistenza deve chiudersi in un gregge che impone a tutti i suoi membri di aderire alla fatalità, soccombendo qualora il Dio padrone lo imponga, soffrendo qualora il Dio padrone lo desideri, stare al gioco crudele di un Dio padrone per il cui intervento si sono sacrificate le proprie determinazioni e la propria volontà. Chi aderisce a quel gregge ha rinunciato a costruire se stesso. Chi aderisce a quel gregge non determina se stesso in quanto, anche se ci provasse, il processo di adesione a quel gregge che ha messo in atto lo porta a diventare incapace anche soltanto di articolare il concetto secondo cui egli è portatore di volontà e determinazioni. Si sente piccolo, incapace, indifeso e impotente. Egli è soggetto di carità e di supplica davanti al Dio padrone. Egli è feroce e distruttivo nei confronti di chi non partecipa a quel gregge. Tipo sto libro che aveva detto Francesco adesso, no? I teurghi non cadono in queste condizioni. I teurghi costruiscono le relazioni fra se stessi e il loro circostante attraverso la modificazione del loro sentire e percepire il mondo. Un teurgo guarda il mondo quale insieme di esseri coscienti e consapevoli. Il teurgo guarda le tensioni che attraversano il mondo con gli occhi di chi non si illude che quelle tensioni siano diverse da quanto percepisce. Un teurgo si chiede il perché delle cose. Un teurgo si è tolto dal centro del mondo ed è diventato parte del mondo in cui vive. Un teurgo vive per sfida, non per accettazione passiva. Un teurgo sa sospendere il giudizio quando ciò che incontra non rientra nella sua comprensione. Un teurgo non ha problemi ad usare la follia controllata e il giudizio di necessità. Un teurgo pratica la sospensione del dialogo interno. Un teurgo conosce il padre, necessità e intento. Un teurgo chiama le cose col loro vero nome. Un teurgo è un essere umano che trae la forza nell'affrontare la vita partendo da se stesso. Non ha bisogno di trovare la sicurezza di quanto affronta negli occhi di altri esseri umani appartenenti ad una qualche forma di gregge. Semmai sono gli esseri umani che vivono nella ricerca della costruzione della loro vita, che trovano nel teurgo gli elementi attraverso i quali approfondire la propria trasformazione per divenire nell'eternità dei mutamenti. Il teurgo è uno stregone che costruisce se stesso con una tale determinazione da portarlo a trasformare l'oggettività nella quale sta vivendo. Il teurgo si trasforma per riconoscere gli elementi e le tensioni che lo circondano. Magari fallisce, però non inganna i suoi occhi con l'illusione della sottomissione e della fatalità. E qui non c'è commenti, perché i commenti abbiamo fatto fino adesso. Passiamo al frammento 154. Puntini, puntini, puntini. Andando in branco. Chi va in branco? Gli esseri umani che hanno distrutto la loro possibilità di costruire se stessi nell'infinito dei mutamenti e formano un branco per avere forza sufficiente per distruggere o altri branchi o gli esseri umani che costruiscono se stessi nell'infinito dei mutamenti. Gli esseri umani malati di energia vitale stagnata distruggono quanto potrebbe costruire il respiro di libertà degli esseri umani, distruggono la possibilità per gli esseri umani di costruire un cammino virtuoso di eternità, distruggono quanto più è possibile, perché soltanto nella distruzione che costruisce la miseria possono costruire esseri umani vuoti con i quali alimentare la forza del gregge di cui fanno parte. Andando in branco, costoro distruggono la vita e le sue trasformazioni. Guardatevi dal branco, che chiede adesione ad una verità. In esso c'è la distruzione di ogni divenire nell'eternità dei mutamenti, di ogni essere della nostra specie. Il sacrificio che i branchi richiedono per accettarvi è voi stessi, la vostra libertà, le vostre determinazioni, le vostre trasformazioni. In ultima analisi, il branco chiede a chi desidera di farne parte di rinunciare alla propria vita, alla propria possibilità di divenire nell'eternità dei mutamenti. E passiamo al frammento 155. Anche di questo si rilaccia sempre ai discorsi precedenti, anche perché i discorsi che facciamo grosso modo sono sempre quei 50-60 concetti, non di più, però sono concetti della vita e che appartengono a tutto l'arco della vita di 2000 anni a sta parte. Il frammento 155. Inflessibile, dietro pesante, non partecipe alla luce. Cazzeruola, chissà cosa vorrà dire questo. Gli esseri malati di energia vitale stagnata sviluppano un intento inflessibile nel loro vivere strategicamente per procurarsi quanto serve loro per sopravvivere. Sono pesanti, hanno rinunciato a costruire se stessi nell'infinito dei mutamenti, non partecipano alla luce dell'infinito, sono legati alla terra, non alla terra come coscienza di sé, come essere che si sviluppa in quanto riconosce se stesso un Dio fra dei, ma alla terra intesa come la materia statica descritta dalla nostra ragione, che di quella materia si ritiene la padrona. Il loro essere pesante viene trasmesso ad ogni cosa, ad ogni oggetto, a qualunque essere col quale costruiscono le relazioni. L'unico essere che non sono riusciti ad assoggettare è l'essere umano, che ancorando se stesso nella descrizione rifiuta di percepire il mondo nella sua vastità e nella fenomenologia estranea a quella descrizione. Questi esseri sono pesanti. Il senso di pesantezza è il fenomeno che assale il veggente nel momento stesso in cui li percepisce. Il veggente potrebbe mascherare, attraverso la preconcettualità della sua ragione, molti fenomeni che da essi vengono emessi, ma la pesantezza rimane, anche se a volte viene mascherata. Spesso quando vedete un Dio, quando vedete Dio, quando vedete la Madonna, quando credete di vedere forme nere, di solito sono questi esseri. Anche la loro non partecipazione alla luce viene occultata alla percezione del veggente. A volte viene occultata facendo balenare al veggente l'idea della potenza e delle trasformazioni che possono derivare dal lato oscuro. L'ossessione per la ripetitività della descrizione, l'ossessione per le paure che alimentano la tensione e il bisogno della paura, la sottomissione che si autoalimenta, sono tutti elementi del lato oscuro della luce, cui gli esseri malati di energia vitale stagnata partecipano per alimentare la loro esistenza. Castaneda direbbe che trasferiscono la loro mente ossessionata, contorta e instabile agli esseri umani. Il significato di questo frammento si articola anche nel frammento successivo. E siamo al frammento 156, che dice: costoro non sono molto diversi da cani senza ragione. Cosa rappresenta la dicitura cane senza ragione? È la definizione di un'intenzione espressa senza il fine dell'intento. Un'intenzione il cui scopo è quello di arraffare quanto più è possibile nell'attimo presente, senza preparare attraverso quell'azione una prospettiva futura. Il cane senza ragione è colui che arraffa senza tener conto dei riflessi e delle conseguenze che la sua azione comporta sia sul mondo che lo circonda, sia sull'articolazione del tempo che viene incontro. Gli esseri malati di morte non hanno futuro. Gli esseri malati di morte non si curano dell'oggettività in cui si muovono, perché questa oggettività deve assomigliare a loro, nera, vuota, ossessiva, malata di nulla, quella che l'essere natura definì l'orrore saariano. Nel libro dell'Anticristo è spiegato. In questo frammento il termine ragione non è riferito alla ragione come descrizione, ma alla ragionevole armonia che deve esistere fra soggettività che si esprime, manifesta e dilata, e l'oggettività spazio-temporale in cui questo avviene. La mancanza di ragione, come usato in questo frammento, è il saccheggio per il saccheggio. I saccheggiatori, gli stupratori della vita, non possono definirsi diversamente da cani senza ragione. E facciamo anche il frammento 157, perché praticamente siamo sempre allo stesso tema, e anche il 158, per cui praticamente finiamo questo tema. 157. Bestie della terra abiteranno il tuo ricettacolo. L'azione attraverso il saccheggio porta a circondarsi di coloro che partecipano al saccheggio. Vivere stuprando, ci si circonda di esseri che dello stupro fanno ragione della propria esistenza. Chi vive distruggendo è solo una bestia della terra. È una bestia in quanto la sua azione è quanto di bestiale inumano che l'essere umano concepisce e che proietta nel fare degli esseri umani, descrivendolo una bestialità che appartiene soltanto alla sua morale di morte. Una morale di morte che viene espressa nelle azioni dell'accusatore, imputando ad un accusato impossibilitato a difendersi. Tipo i sacrifici umani, dei cattolici che li accusano gli altri quando loro li fanno. Il distruttore della vita la distrugge perché la vita lo costringe a farlo. Se la vita si distruggesse da sola, sottomettendosi alla sua volontà, lui non avrebbe bisogno di distruggerla. Così è la vita che chiede a lui di distruggerla, perché anziché distruggersi da sola, sottomettendosi a lui, si ostina a costruire se stessa e ad espandersi, cercando e alimentando ogni rivolo di libertà espressa che incontra. Il distruttore si circonda di chi si alimenta dalla distruzione. Pertanto, solo la bestie della terra abiteranno il tuo ricettacolo. E concludiamo col frammento 158, che dice: e non lascerai al baratro le scorie della materia, nella regione splendente anche il simulacro ha la sua parte. Cosa significa non lasciare al baratro le spoglie mortali? Significa che le spoglie mortali, il corpo fisico, con le sue tensioni, i suoi bisogni, le sue emozioni, sono importanti per giungere nella regione risplendente. Quando gli oracoli vengono scritti, troppe persone distruggevano o umiliavano il corpo esaltando i pregi dello spirito, del pensiero e della morale. Il corpo veniva umiliato attraverso il sesso, per le sue tensioni sessuali, per il bisogno di esprimere le sue emozioni, espressione che spesso portava a morte delle donne che morivano di parto. Così le tensioni di vita potevano anche esprimersi come tensioni di morte. Quanto era necessario essere continenti per non creare dolore. Gli esseri della natura costruiscono il loro corpo luminoso vivendo come esseri della natura, praticando la loro volontà come esseri della natura, usando le loro determinazioni come esseri della natura. Il pensiero astratto è nutrimento del corpo luminoso, ma l'esercizio delle determinazioni e della volontà degli esseri della natura, praticato nel loro vivere per sfida, è il motore che porta il pensiero astratto a diventare ente vivente e sostanziale, agente all'interno dell'individuo, permettendogli di cavalcare le contraddizioni, costruendo se stesso nell'infinito dei mutamenti. Il corpo luminoso trasmette i suoi bisogni e le sue tensioni al corpo fisico, ma è il corpo fisico che, attraverso le tensioni che riversa nell'oggettività, permette al corpo luminoso di mettersi in moto. Gli permette di riconoscere se stesso come ente in crescita e sviluppo, trasmettendo quanto percepisce alla ragione del corpo fisico. Non si finga di non essere individui fisici, non si finga di non aver bisogno, pulsioni e tensioni. Tutto partecipa alla costruzione dell'individuo, alla costruzione del corpo luminoso. Non si pongano obiettivi astratti imponendoli all'azione del corpo fisico. Gli obiettivi astratti devono essere la manifestazione dello sviluppo fisico e psichico dell'individuo. Deve essere quanto incontra nella sua azione di determinazione soggettiva espressa nella quotidianità. Quando il pensiero astratto viene imposto al fisico, vedi monaci, yogi, digiunatori, ascetti, fustigatori, eccetera, non è l'astratto come manifestazione delle tensioni del corpo luminoso che tenta di crescere, ma è il fantasma della ragione che imprigiona lo sviluppo psicofisico dell'individuo per impedirgli di rimuovere il suo dominio. L'individuo prigioniero della ragione usa le fantasie della ragione per reprimere le pulsioni del proprio corpo e distruggere con questo la crescita del corpo luminoso. le tensioni del corpo luminoso non sostituiscono quelle del corpo fisico, ma si sovrappongono un po' alla volta quando l'individuo, togliendosi dal centro del mondo, mette al centro della sua attenzione se stesso in relazione col mondo che lo circonda. Abbandonare la materia al baratro significa vivere le pulsioni della propria fisicità con disprezzo. Queste tensioni appartengono al regno della luce. Queste tensioni appartengono al regno della luce, appartengono al regno dell'infinito e ne sono la sua manifestazione fra gli esseri della natura. Sono le loro determinazioni. Praticando quelle determinazioni attraverso l'uso della propria volontà, l'essere umano, come ogni altro essere della natura, costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Interpretiamo in questo modo questo frammento: non lascerai al baratro le scorie della materia, nella regione risplendente anche il simulacro ha la sua parte. Va bene, finisco qui, Francesco. Questa espressione di A era perché mi mancava il fiato. Vabbè, siamo arrivati al frammento 159, i frammenti sono 191, pertanto fra poco finiremo anche gli oracoli caldaici. Però ricordatevi, gli oracoli caldaici sono una via alla stregoneria, fatta da uno stregone circa 2000 anni fa per tentare di fermare l'orrore cristiano. Quello stregone fallì, ma ricordiamoci sempre che la vittoria in stregoneria è data da quando un progetto di stregoneria viene sconfitto. Cioè la sconfitta di un progetto di stregoneria segna la sua vittoria. Pertanto, anche se fu sconfitto quello stregone, in realtà vinse. Perché? Perché intanto è diventato eterno nei mutamenti ed è un essere, una coscienza che esiste tuttora. E in secondo luogo perché ha dato i suoi semi all'umanità affinché questi semi possano sbocciare. Non ha importanza quanto. L'intento stabilisce quanto le cose possono sbocciare o non sbocciare. E la nostra volontà, fusa con l'intento universale, trasforma ogni essere umano in un Dio che costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Pertanto soltanto un pagano, come noi lo stiamo descrivendo, io, Francesco, i pagani, può dire io sono un Dio. Se lo dice un cristiano, mettetevi le mani nei capelli, perché il significato di Dio è quello di impossessarsi degli esseri umani. Per noi invece è costruire libertà. Francesco, lascia a te.
Sì, ecco, allora aggiungiamo alcune cose. Beh, una è che abbiamo segnato anche l'altra volta, che probabilmente tra il 30 aprile e il 1 maggio c'è l'acqua del vento, la festa di Beltane, che è la festa di primavera. E stiamo appunto qua decidendo i particolari, l'organizzazione, comunque penso che la cosa andrà avanti. Chi è interessato si può far vivo i soliti indirizzi o al telefono.
Vi ricordo sempre che noi manteniamo sempre la massima discrezione, perché sono riti intimi, cioè riti personali, non esatto. Sono ancora alla discrezione e noi siamo discreti. Quel giorno che lo faremo in piazza San Marco, in piazza delle Erbe, quello sarà un altro discorso. Qui saranno
logicamente i simili rituali non sono aperti ai curiosi o ai rompiscatole, ma sono riservati anche per i partecipanti pagani da più esperienze, da più regioni. Di conseguenza vuole essere una cosa più riservata. Comunque, se qualcuno ha bisogno di maggiori informazioni o ha dei dubbi su come partecipare, mi può benissimo sentire. Io ho della documentazione anche fotografica su come si svolgono i riti. Io e altri amici del Veneto abbiamo partecipato per molti anni a questi rituali, perciò potremmo anche, volendo, ne abbiamo anche parlato a un rituale con un nostro ascoltatore che ha partecipato anche lui, dando un'illustrazione così abbastanza generica di come avviene. Comunque io ho materiale fotografico, posso far parlare anche altri pagani del vento che hanno partecipato a questo rituale per vedere come si organizza.
Sì, sì, ma lo faremo, quel materiale sarà fatto vedere soltanto a persone che selezioneremo in ogni caso.
Sì. Se appunto se ne può parlare in maniera tale appunto così ci sarà anche un'illustrazione, al limite ci riserveremo più avanti di fare un'analisi dettagliata, una descrizione migliore dei rituali di Beltane. Ecco, io invece voglio ricondurmi, visto che ci sono le carnevalate del giubileo prossime, le prossime all'apertura del giubileo, io voglio ricordare ai nostri ascoltatori di fare l'augurio di buon solstizio o del sole invitto, come si festeggiava a Roma, che era appunto l'antico Natale autentico e non il falso Natale dei cristiani. E voglio appunto ricordare che abbiamo avuto anche quest'anno la possibilità di avere uno spettacolo abbastanza bello, che è stato quello della Luna, legato appunto a quello del sole, che è un bel segnale per questo. Visto che poi siamo qua nel periodo appunto di questa festività, chi vuole appunto ha la possibilità e ci saranno vari pagani che lo faranno, anche di celebrare in maniera privata o anche singolarmente il discorso del Natale, di un Natale pagano. Voglio ricordare che anche in questa epoca, in questo periodo è nato anche l'imperatore Nerone, vittima di una persecuzione, di una menzogna da parte dei cristiani, attribuendogli la distruzione di Roma, quando furono i cristiani a distruggere Roma. E d'altronde che furono i cristiani a distruggere Roma, lo vediamo col discorso del Giannicolo. Lì c'era la sua villa, c'era la sua costruzione, c'era la Domus Aurea, la casa d'oro, e i cristiani, pur di far posto ai loro pellegrini, alle persone che non comprendono la bellezza dei posti o l'antichità dei luoghi, hanno distrutto la Domus Aurea. Logicamente i cristiani sostenevano che nella Domus Aurea o nel Giannicolo ci furono le prime persecuzioni dei cristiani, e siccome non hanno trovato niente, hanno pensato di portare tutti quanti gli oggetti in discarica, anche perché i cristiani non furono mai perseguitati per la loro fede, perché la loro fede era ben misera cosa, era ben cosa vergognosa, era cosa stupida, era cosa ridicola. Se i romani avessero voluto perseguitare i cristiani, li avrebbero mandati in un circo come pagliacci, e forse sarebbe stata l'unica persecuzione ammissibile. D'altronde, in una condizione di vita normale, i cristiani possono essere rappresentare l'atto osceno, umoristico o triste della vita. E se i romani avessero dovuto perseguitare i cristiani, li erano mandati veramente in un circo proprio come pagliacci. Benissimo, stiamo assistendo, cambiamo argomento, stiamo assistendo a una campagna pubblicitaria per raccogliere i fondi per i poveri sacerdoti, poveri. Infine sono poveri di vita, sono poveri di iniziative, sono poveri di spirito, sono poveri di tutto, cioè sono dei cadaveri ambulanti a cui ci sarebbe da pregare soltanto di dargli la pace eterna, come dice qualcuno. Benissimo, ma chi sono questi nuovi parroci che si aggirano per l'Italia, questi buoni parroci? Allora prendiamo un quotidiano, il Corriere della Sera, lunedì 22 novembre. Prete genocida in Ruanda e vice parroco a Firenze. Lui nega, ero già partito. E un prete Uto ritenuto responsabile della morte di oltre 2000 tutsi nella chiesa di Niange. E dice il Corriere della Sera: resta il fatto che il genocidio, 90 giorni di eccidio in cui persero la vita 800.000 tutsi e Uto moderati, rappresenta per la Chiesa Cattolica una pagina dolorissima. Decine di religioni sono accusati di essere, a causa dell'attuale regime tutsi, di aver appoggiato gli Uto nei massacri. Di più, Don Anastasio, questo parroco ricollocato a Firenze, dice il Corriere della Sera, Don Anastasio sarebbe uno dei 30 ecclesiastici ricollocati nelle parrocchie. Ecco, però quando fate della donazione per i poveri parroci, per i poverini parroci che sono molto così prodighi nell'aiutare gli altri, pensate che darete il vostro contributo anche a 30 parroci.
Posso integrare?
Sì, beh, comunque, ecco, a 30 parroci che hanno massacrato in 90 giorni 800.000 persone.
Allora, oltre ai massacratori ci sono sempre i pedofili.
Sì, nel 94 si parla.
Prete condannato a 18 anni. 18 anni di carcere, criminali per stupro, tentativo di stupro e molestie sessuali su minori di 15 anni sono stati inflitti a un prete di 56 anni, André Roger. L'orrore è andato avanti per 15 anni, vittime 4 ragazzini, fra cui un handicappato, ricoverato nell'istituto che lui gestiva. Questa notizia del Gazzettino del 13 dicembre 1999. Naturalmente il Gazzettino fa due pagine per quanto riguarda il ritrovamento dei satanici, del ritrovamento di due scarpe da donna e della croce inversa, però fa i trafiletti quando i preti stuprano i bambini. Dopodiché, se io do dei vigliacchi, dei porci, figli di puttana, dei pezzi di merda ai giornalisti del Gazzettino, ho le mie buone ragioni per farlo.
Beh, d'altronde questa notizia di un parroco ruandese ha avuto una paginetta, cioè un ritaglio minimo. È già tanto che sia uscito un articolo che ricorda anche questo particolare. Comunque, ricordate che secondo non il governo ruandese, ma secondo un'associazione di diritti umani inglese, e si chiama African Right, di consueto non è neanche il governo ruandese, questi preti che hanno massacrato la bellezza di 800.000 persone in 90 giorni si sono impegnati, sono in Italia e sono di buoni parroci, e logicamente
sono i più bravi di Hitler nella quantità di tempo, tipo di massacri,
tenendo conto anche della tecnologia che avevano, insomma, cioè nel senso che
Cioè, non avevano le camere a gas loro, però avevano il macete.
Avevano il macete, i bastoni, cioè nel senso che...
sono i grandi lavoratori, indubbiamente.
Logicamente hanno fatto un'opera di apostolato e missionaria non indifferente. Rendete quante persone hanno salvato dal peccato, rendetevi conto se queste 800.000 persone potevano sopravvivere, diventavano dei peccatori. Metti, avevano dei rapporti sessuali, non usavano il preservativo, logicamente, sai che peccato. Il fatto che loro in maniera così amorevole li abbiano uccisi, li hanno tolti dal via del peccato, allora, sicuramente sono degli angeli.
Noi continueremo sempre a sviluppare questo. Perché? Perché sappiamo benissimo come il cattolicesimo, il cristianesimo e le religioni monoteiste siano la distruzione degli esseri umani. Per il paganesimo rappresentano la descrizione del male. E noi non possiamo, come pagani, astenerci dal descrivere il male che attraversa gli esseri umani. Se noi cessassimo di descrivere il male, non avremmo neanche più coraggio di andare a costruire la vita. Cioè, come dire, io faccio un fiume ma non costruisco gli argini. Sarebbe un'aberrazione. Bene, descrivere l'aberrazione che attraversa la vita è il nostro compito. Purtroppo sia... tutti quelli che hanno fatto dell'anticlericalismo fino ad oggi hanno sempre fatto un anticlericalismo di tipo contro i vertici, cioè contro la Chiesa che comanda, la Chiesa che domina. E noi non facciamo un anticlericalismo tipo la Chiesa che comanda, la Chiesa che domina, anche se è implicito anche il nostro.
Noi non se ne frega niente, se, anche se anche se fosse scomparsa, si sarebbe detto bene.
Sì. Cioè. Noi facciamo invece la descrizione del male, cioè la descrizione di tutto ciò che è perversione rispetto alla vita, cioè rispetto agli esseri umani. Pertanto noi altri non ce ne frega niente di tirar giù dal trono Wojtyla, perché non ce ne frega assolutamente niente. Non ce ne frega niente che Nones sia o non sia vescovo, cioè noi assolutamente indifferente. Quello che ci interessa è ciò che loro sviluppano all'interno degli esseri umani, cioè la menzogna, l'aberrazione, lo stupro, le violenze, il costringere in ginocchio, le tarpare le ali della vita. Questo a noi ci interessa. Cioè, per cui noi facciamo sempre preposizione a preposizione, idea a idea, opposizione a opposizione, al di là che poi uno dice ma sai il linguaggio che tu usi, queste sono cazzate, cioè, tante, esatto. Sono talmente delle cazzate che la stessa giurisdizione ha dovuto levar via il reato di turpiloquio, perché si è accorta che era un reato soggettivo da chi non voleva far parlare gli altri. Per cui l'uso del linguaggio è una cazzata, è la vita che è importante, sì. È la sostituzione della vita, dopodiché del linguaggio si può fare quello che si vuole, dipende sempre dalla quantità di anima che si vuole sviluppare. Posso dire una cosa, Francesco?
Sì, sì, sì.
Io domenica ho lavorato, sai, tu non ci crederai, ma io ho lavorato domenica.
Bravo.
Come tutti gli altri domeniche, sai. E ho scritto lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. È un buon argomento, sì. No? Comunque ve lo leggerò quando avrò finito gli oracoli caldaici, come il mobbing che ho finito per quello, vi leggerò anche quello, va bene? Vai, sì. Francesco.
Ecco, io appunto voglio proseguire sempre su questo argomento del discorso dei sacerdoti e del comportamento criminale che ha la Chiesa Cattolica. Non perché la Chiesa Cattolica, lo torno a ripetere, lo voglio ribadire, abbia tradito il messaggio di Cristo, cioè quando la Chiesa Cattolica commette le atrocità lo fa perché esegue la lettera, gli ordini di Cristo e del loro Dio. Di conseguenza sono sempre responsabili non tanto per le loro azioni, perché sono solo loro, ma perché le loro azioni sono l'applicazione corretta e perfetta e felice e intenzionale della volontà di Dio. Quello che voi andate a raccontare ai bambini del Gesù bambino buono, Gesù bambino buono è soltanto un criminale che porta avanti, tramite l'astuzia della presentazione gentile, una volontà di distruggere la vita. Perché voi ricordate che andrete sempre a raccontare che Gesù bambino è venuto per salvare i bambini ed è venuto per la salvezza della gente, quando non è venuto per niente di questo, perché la gente non ha bisogno di essere salvata, non ha bisogno di essere purificata, non ha bisogno di essere tolta da niente. Le persone hanno solo la necessità, il bisogno fondamentale di vivere e di realizzare se stesse e non possono sprecare la loro esistenza nel pensare che un Dio pazzo e criminale sia venuto a salvarle e che un Dio pazzo e criminale si sia sacrificato per salvarli, perché il concetto di salvezza è soltanto uno strumento che permette agli altri di impedire alle persone di realizzarsi. Perciò quando voi vedete un presepe, vedete un Gesù bambino, sappiate che rappresenta un elemento criminale che va a intossicare la vita, l'esistenza, e che è uno strumento di applicazione, di uno strumento di dominio e di assurdità. Benissimo, allora proseguiamo su questo. D'altronde i comportamenti criminali sono quotidiani dalla parte di chi si rifà al cristianesimo, nel senso che per i loro principi cristiani, che sono solo i principi, perché i cristiani dicono che i loro principi sono i principi universali, no, loro interpretano i principi per quello che loro vogliono e li fanno etichettare come universali. Abbiamo parlato del caso di quella ragazzina di Catania che è stata appunto di 13 anni, handicappata, violentata, e il tutore ha chiesto l'aborto per non scioccarla ancora di più. Benissimo, l'avvocato che difende la ragazzina ha detto, apriamo virgolette, così non sono parole mie, aperte virgolette, ma la ragazzina è stata plagiata, chiuse virgolette, aperte virgolette, e l'avvocato si chiama Angelo Iemmolo, e lei è l'avvocato della famiglia di Laura, aperte virgolette, è stata una crociata condotta dalla Chiesa sulla pelle di una bambina che ha 13 anni, ma che come ne avesse 7, chiuse virgolette. Purtroppo, aperte virgolette, purtroppo il risultato delle fortissime pressioni che in questi giorni la Chiesa ha esercitato, chiuse virgolette. È stata una campagna condotta sulla pelle di una bambina. La bambina è stata plagiata. E poiché le chiedo chi ha spiegato alla ragazzina che c'era un giudice che stava decidendo, e la lettera come è arrivata sul tavolo del magistrato, ci sono troppi interrogativi in questa vicenda. Laura è una vittima di una violenza psicologica chiara, lampante. Loro hanno chiesto l'aborto solo per evitare traumi alla bambina. Laura è stata sottratta dai genitori il 20 novembre mentre era ricoverata in ospedale. Quel giorno l'hanno prelevato i poliziotti per portarla in quella casa famiglia. Chiuse virgolette.
È stata consegnata a un prete che l'ha plagiata, l'ha stuprata due volte. È chiaro questo? È stata stuprata due volte.
Forse lo stupro secondo è stato peggiore del primo. Forse.
Ovviamente. Comunque aggiungo una roba. Sì. Quello che quando voi leggete i fatti, madre ammazza figlio, figlio ammazza madre, questi sono i risultati dell'educazione cattolica. Quando io leggo un'inchiesta in cui si dice che un 30-40% di madri, se potessero indietro, non farebbero figli, è che queste donne sono state imbrogliate, truffate, circonvenzionate da una propaganda infame, squallida, aberrante di Wojtyla e della sua banda di assassini morali e sociali. Perché truffare la gente prospettando delle cose che sono inumane è vergognoso. E la campagna che stanno facendo contro i preservativi, contro le pillole, contro la pillola del giorno dopo, è un'infamia, ma veramente un'infamia, perché significa voler costringere le persone a vivere nel dolore e nella miseria. Questo è veramente squallido. Sono in quarta.
Sì, no, anche perché questa mentalità della condanna e dell'incapacità dell'uomo di avere giustizia è classica del discorso dei cattolici, perché dice: voi non siete capaci di niente, solo Dio può tutto. E l'esempio l'abbiamo avuto dell'attualità. C'è stato quel fatto di Cervinara ad Avellino e il parroco ha dichiarato: Dio punisca i politici, cioè non le persone che hanno diritto alla giustizia, ma essere Dio che li punisca. Ha detto, aperte virgolette, anche se è chiaro, perché il Vangelo va eseguito concretamente. E secondo il Vangelo, e anche secondo me, se Dio punisce vuol dire che è giusto così, perché Dio è infallibile, chiuse virgolette.
E allora ha distrutto la città.
Sì, esatto. Cioè,
ma,
no, questa è una frase non detta nel Medioevo, è una frase detta al 20 dicembre del 1999. Ma rendetevi conto di questa frase, dice sì, l'ha detto un prete, nel significato. Ma dal punto di vista politico, culturale, ideologico, dottrinale, filosofico, come volete, rendetevi conto di cosa afferma. Cioè, gli uomini non sono capaci di gestire se stessi, non sono capaci di condurre una comunità, deve essere Dio che fa giustizia e non gli uomini, che sono, perché secondo lui gli uomini sono incapaci di tirarsi delle regole. E che poi il Vangelo, che rappresenta la somma delle schifezze e delle mostruosità, va eseguito concretamente. ma allora io posso dire, io posso eseguire una mia volontà, un mio desiderio che non è secondo i videri.
Sgozzati i miei nemici, no?
È però il problema è questo qua. Chi va a applicare il Vangelo e come e chi lo interpreta? Perché c'è questo bisogno della Chiesa Cattolica di affermare una presunta storicità della Bibbia, di dire è il libro più antico, più valido? Perché gli dà l'esempio concreto e specifico di come ci si deve comportare. Il fatto che quel criminale di Cristo non usi dei concetti filosofici, che potrebbe farlo perché è stato usato in antichità, non li ha mai usati, ma usa delle parabole, significa che io ti do un comportamento corretto da fare. Perché se io ti annuncio devi combattere per la libertà, io ti annuncio il principio di combattere per la libertà. Poi come tu vada a combattere è una scelta tua, certo. Ma tu aderisci a un principio e poi l'applicazione è tua. Ma quando io ti faccio la parabola come la fa Cristo e dice devi comportarti così, io non ti dico per cosa devi combattere. Non ti dico quali sono i tuoi valori. L'importante è che tu abbia questo comportamento.
Esatto.
Cioè, rendetevi conto anche dell'atrocità e della facilità su come molte persone prendono alla leggera la predicazione di Cristo. Perché la predicazione di Cristo è una predicazione criminale, in quanto dà dei comportamenti. Perché se io dicessi a una persona va a rubare, gli darei un ordine, ma io potrei, cioè, se poi la va a applicare in altra maniera, uno potrebbe dire vado a rapinare, che sta dell'elemosina e farebbe una cosa positiva, ma uno potrebbe anche andare a rubare e ammazzare le persone. Cristo dice vai, uccidi le persone e le porti via il portafoglio. Questa è la differenza.
Lo dice letteralmente, vai a ammazzare le persone. Sì, cioè, ammazza le persone, lo dice letteralmente.
D'altronde, tutta la predicazione di Cristo è una predicazione criminale legata proprio all'omicidio e alla criminalità. Perciò un discorso è dire ruba. È un discorso è dire se vai a rubare ammazza la persona che derubi, e Cristo dice questo, non dice vai a rubare, dice vai a uccidere la persona e poi la derubi dei suoi beni. Questo è fondamentale, e questa è la predicazione di Cristo, non è la predicazione della Chiesa. La Chiesa deve applicare questi concetti. Logicamente la Chiesa trova degli ostacoli e in base alle esigenze si adegua, però quando possono lo fanno, cioè. Poi logicamente loro hanno la possibilità di risentirsi. Ma questi concetti, in cui noi diciamo che la Chiesa non ha nessuna possibilità di libertà verso le persone, verso la società, è fondamentale. Difatti un filosofo come Emanuele Severino dice ma la Chiesa e libertà non vanno d'accordo.
Ovvio.
E dice proprio perché la Chiesa è costretta a volere una società e pertanto una realizzazione statale cristiana e a rifiutare, a demolire ogni società e una realizzazione che cristiani non siano. La tutela che la Chiesa intende infatti esercitare di certi beni primari non li assume in senso generico, ma nel senso che il cattolicesimo attribuisce loro e che combatte, vuole rendere socialmente inoperanti e inesistenti in sensi alternativi. Cioè la Chiesa attribuisce lei il concetto di libertà e lo va a applicare e combatte quegli alternativi. Nelle proprie intenzioni la Chiesa è certamente amica della libertà, nel suo agire effettivamente lo è inevitabilmente nemica. Perché? Il problema di tutti i cristiani non è quello di accettare quello che la vita gli propone, ma di far adeguare la vita a quello che loro vogliono. E questa volontà di imposizione deriva dalla predicazione del Cristo, cioè non deriva da una deformazione della Chiesa.
Allora, 049-700-700, 049-700-838.
Sì, diamo il via alle telefonate, se qualcuno vuole intervenire.
Irrilevante comunque.
La telefonata, il telefono adesso è attaccato, le telefonate...
Pronto?
Ci sono...
Buongiorno.
Vedo che avete argomenti interessanti. Argomenti interessanti, dico.
Sì.
Allora?
No, dico, siete molto, molto fieri di quello che state dicendo, immagino.
Certo, anzi, forse siamo troppo moderati, potremmo forse essere più duri.
Vabbè, vediamo un salto, 700-838, salve, arrivederci.
Salve.
Pronto?
Ovviamente nella cultura ufficiale del tempo, e di conseguenza pagarono, diciamo, a caro prezzo questa...
Questa qua è una registrazione, vabbè. Sì, certo che siamo fieri, perché la costruzione del sistema sociale, la costruzione della vita è importante. Stuprare bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra è un'infamia, ed è una grande infamia. Pronto?
Chiederti due cose.
Sì?
La prima, volevo sapere che cosa ne pensi del super del superuomo di Nietzsche, cioè non trovi un collegamento tra il Dio e il superuomo, questa è la prima cosa. E la seconda che volevo chiederti questo: mi pare che la maggior parte della vostra trasmissione sia contro il cristianesimo, ma io sento che leggi i cosi caldaici,
sì.
Però ad esempio c'è tutto poi il discorso che è al di fuori dalla lettura, è tutto controvolto con,
sì,
il
è vero,
cristianesimo.
Certo.
Io volevo capire, cioè, anche dialogicamente, se potevi anche meglio spiegarmi tutte,
certo, le due cose. Cioè,
quello in cui credi, perché da quello che ho capito. Sì. E soprattutto però mi interessava questa cosa del collegamento tra il Dio e il superuomo.
Sì, te lo faccio
ricordando,
subito.
Ricordando anche ad esempio che il superuomo è stato un po' la base del nazismo, del fascismo.
Sì, c'è una variazione.
Che dietro al fascismo c'è stato appunto, sì, il paganesimo dell'antica Roma.
Possiamo giocarci un paio di aspetti, d'accordo. Ciao, ciao.
Allora, finiamo qui al telefonare per rispondere a questa abbastanza importante. Un attimo solo, due minuti per rispondere a questa telefonata, dopo riprendo le telefonate. Allora, prima di tutto chiariamoci questo. Il superuomo di Nietzsche scrive il superuomo dell'uomo che va oltre. Ma Nietzsche, nella descrizione dell'uomo che va oltre, è figlio del suo tempo, cioè è figlio della cultura in cui sta lavorando, e il discorso che lui sta facendo viene interpretato a seconda del potere in cui si esprime. Esiste un potere di essere, esiste un potere di avere. Nel potere di essere, il superuomo è quello che costruisce se stesso e nell'infinito dei mutamenti. Il superuomo del potere di avere è il Cristo che si appropria degli esseri umani, è il pazzo di Nazareth che si appropria e sottomette gli esseri umani. Abbiate pazienza, due minuti che rispondo alle telefonate. Ora, quando Nietzsche riesce a pensare al superuomo, fa una mescolatura fra i due aspetti, nel senso che non riesce a concepire il potere di essere e il potere di avere in maniera completamente staccata, per cui chiunque può interpretarlo come vuole. Per quanto riguarda il fascismo e il nazismo, il fascismo e il nazismo sono espressioni del possesso delle persone e sono espressioni del cattolicesimo. Che dopo queste espressioni del cattolicesimo, sia il fascismo che il nazismo ripudiavano quello che era l'aspetto del pietismo cristiano per sovrapporre il concetto di forza, dell'uomo forte, è una scelta soggettiva del fascismo e del nazismo, che non facevano altro che riprendere il dettame del pazzo di Nazareth in quanto padrone degli esseri umani. In realtà sia il fascismo che il nazismo sono espressioni del cattolicesimo, sono espressioni del cristianesimo. Che poi ci fosse stata una ricerca di valori diversi, questo era applicazione del potere di avere. Però sia il fascismo che il nazismo appartengono al cristianesimo, sono espressioni del cristianesimo e sono cristianesimo al 100%. Il superuomo di Nietzsche non ha niente a che vedere col superuomo hitleriano. Il superuomo di Nietzsche era l'uomo che supera se stesso, che supera la bassezza della vita per proiettarsi nell'infinito. Che dopo anche Nietzsche non abbia fatto la divisione, vabbè, questi sono affari suoi, lui era figlio del suo tempo. Pertanto a noi ci interessa abbastanza relativamente. Per quanto riguarda poi l'ultima domanda, il fatto che io parlo sia degli oracoli caldaici, cioè sia di cose pagane che di contro il cristianesimo, questo è dato per un motivo molto semplice, perché queste trasmissioni fin dall'inizio hanno trovato un assalto sistematico da parte dei cattolici, cioè noi ci siamo resi conto che le nostre cose vengono ascoltate, vengono, sì, recepite dalle persone, però le persone non vanno a discutere le nostre cose perché sono indiscutibili. Cioè magari le pensano, le riflettono, eccetera, mentre invece ciò che vanno a discutere è la loro quotidianità, e la loro quotidianità si scontra con l'orrore cattolico. E siccome da rimuovere il condizionamento educazionale cattolico, il condizionamento educazionale cattolico va rimosso, e noi lo facciamo attraverso questo tipo di funzione. Pronto ancora? Sì?
Ah, Maria,
Claudio,
vero?
Dimmi.
La mamma tua è delle tue stesse credenze?
No.
Come sia cattolica?
Sarà fatti sui, non l'ho mai chiesto neanche a te.
Tu non saperlo, dai.
Oh, ciao, bella.
Vai, dai,
ciao.
Vai in chiesa, ciao. Vai in chiesa.
Ecco. Io appunto vorrei, ricordiamo il numero telefonico 049 700 700, e vorrei aggiungere una cosa. su alcuni termini solitamente usati, cominciamo dal primo, fa l'ascoltatore che intervento dice fa siete fieri di quello che dite. Certo, noi siamo fieri di quello che diciamo, e anche perché Pronto? I cristiani non hanno niente di essere fieri di quello che fanno, perché sono solo dei criminali.
Roma torna forte, perché le commesse sui altri cieli, se no mi sentivo. Scusami, ciao, sono Anna Maria di Venezia.
Ciao, dimmi, mamma.
Ecco, ragazzi, mi ha fatto molto dispiacere perché voi siete nel momento di pagani, però avete detto delle cose del nostro Gesù, no? Però a me non mi interessa perché gli affari suoi, no? Però io lo trovo verso di voi che date una umiltà e date qualcosa che bisogna voi altri stessi, anche se sei in parte di pagano, che possa aiutare anche altra gente. Questo io lo volevo dire a voi, cari ragazzi, non so se mi spiego.
Va bene.
Perché la civiltà, l'aiuto di voi, può darsi che sia più interiore e più inferiore. Non so, Maria, che parola difficile oggi ti ho detto. Ascoltami.
Dimmi.
No, intanto volevo fare tanti auguri di Buon Natale a voi, alle vostre famiglie. Posso?
Fammi, puoi fare quello che vuoi, non ti impedisco io.
Siamo, però mi penso che Natale, non penso tanta gente che sia tanto felice. No. Io per prima, intanto, perché sono sola. Mentalmente io volevo sapere, una domanda volevo farvi.
Dimmi, dai.
Posso?
Sì, dai.
Io volevo sapere, il pagano che parte fa della civiltà della vostra categoria?
Non ho capito la domanda, rispiegamela.
È cattiva?
No, il pagano?
No, volevo sapere come si dice, no? Godito per i poveri, ho detto, la vostra civiltà, no? Sempre nella parte della pecoria, non so, perché sono veneziana, sa, che sbiccia che l'italiano. In categoria vostra, come fa la parte della vostra trasmissione, ecco.
Vale, ti rispondo per...
Non so. No, è meglio dire così, perché bisogna essere più ingenui e più...
Va bene.
Ascoltami, però mi consentio tanto, e consentio fin adesso, però ho trovato delle cose che tu hai detto anche di Gesù, qualcosa che non dava bene, qualcosa che non dava, vero?
Ah, non lo so, dimmi tu.
No, ma scusami un attimo,
dai.
Io non mi interessa perché io non sono chiesa, Io sono di chiesa e non vado mai in chiesa, vado in chiesa quando c'è qualche morto in buona... perché bisogna che mi butta, no, perché bisogna che mi risenta, però in chiesa io non vado mai, tanto per darti un'idea, no? Però volevo sapere voi pagarmi perché queste cose, date qualcosa dei signori, di tante cose che voi date tutte le precedenze più brutali delle cose, perché lui non ha fatto niente.
Oh, come no? Va bene, dai, Anna Maria.
No, aspetta, Fiori, ho fatto una domanda.
Sì, adesso rispondo con l'acqua.
Allora, adesso metto giù e tanti auguri.
Vabbè, ciao, auguri a voi.
A tutte le vostre famiglie.
Ciao, bella.
E tanti auguri ancora.
Ciao.
No, in effetti noi non possiamo... Pronto?
Pronto?
Pronto? Wow. Pronto?
Buonasera.
Sei da Marghera, Claudio?
Sì.
Non sai che qualche nube tossica sia venuta fuori e abbia...
Monotono.
Danno già il cervello.
Monotono.
Ciao.
Monotono. Se la mancanza di fantasia è classica.
Diciamo questo a Anna Maria, e noi altri dovremmo continuare a parlare così, perché questo modo è l'unico modo per costruire la vita. E noi altri te ne sentirei sempre parlare così, come te mi stai sentendo parlare così da 3 anni, e te ne sentirei ancora parlare così. Pronto?
Claudio, perché non te vuoi ascoltarmi? Che mi vuoi sapere qualcosa sul corpo luminoso? E perché non devo ascoltarmi dei messari? Devi entrare un cammino, un corpo luminoso.
Se ti prendi nelle tue mani la responsabilità della tua vita, riesci a costruirlo, sì. Non è che te vien.
Ma cosa, con dove sei sto corpo luminoso?
Dentro di te.
E vieni fuori.
Questo lasciamo fare agli stregoni.
E cosa si sente? Cosa si vede?
Niente si sente, il coraggio di affrontare la vita si sente. La sicurezza nell'affrontare la vita.
Tutte le difficoltà.
Le difficoltà è da affrontare, da risolvere.
E anche tutti i doveri.
Certamente.
E si è contenti?
Ma,
Si è contenti allora?
Non si è mica detto che si sente la forza di affrontare la vita.
D'accordo.
Non si sente la disperazione.
Qui sono una gran cosa, io. Sì. Perché se arriva la disperazione, Fedo.
La disperazione arriva quando uno si è messo in zenoce e continua a pregare. Più ti te preghi e più ti distruggi te stessa.
Guarda che la disperazione la capita e...
Lo so.
Ecco, perché c'è di situazioni che mi, quando che uno si copra, non lo condanno via, No, ma che dico, qui ho parito, le arriva un punto che è impossibile, ecco.
Certo.
E l'altro se le non ha colpa.
Sì.
Beh, che sia voltata a testa può darsi. Ma che sia una causa per cui l'ha voltata a testa, prima cosa. E dopo se la, sì, la causa. E Borrito, mi sta attendo, rispondimi a sta cosa qua. La mamma tua.
Oh.
No, questa sì te la rispondimi, se no.
Ma no, non ti rispondo, se fa di me, scusami, sa.
La mamma tua.
Te lo sai ragazzi se sono bello o se sono brutto, non mi capito, scusami,
sì,
sa. Va bene, dai.
Sito bello, ma dai, dimmi.
Ti saluto.
Ciao.
Ciao.
Allora, noi chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Io adesso lascio un minuto, due minuti a Francesco che chiuda il suo discorso.
Sì, beh, non sarebbe
perché
molto...
Perché è un discorso da fare. No, noi che dobbiamo aspettare Mario, e Mario dovrebbe essere qui. Non lo vedo ancora, per cui chiudiamo il discorso e dopo andiamo via. Vai.
Ecco, io vorrei usare, per chiudere la trasmissione, due frasi di Nietzsche prese da Così parlò Zarathustra. Tu percorri la tua strada della grandezza, su cui nessuno deve strisciarti dietro, il tuo piede stesso cancellò dietro di te la strada e su di essa sta scritto impossibilità. È necessario imparare a guardare fuori da sé per vedere molto. Questa durezza è necessaria ad ogni scalatore di montagne. Allora, di conseguenza, tornando sul discorso che qualcuno ha fatto del superuomo, noi diciamo che una cosa fondamentale è sempre la volontà della persona e la sua capacità, e che nessuno gli può dare lo stimolo, la volontà o la via per poter riuscire. Difatti, quello che noi diciamo è che non esiste nessun salvatore e qualcuno che ti possa fornirti la via. La tua via ti appartiene e la puoi realizzare solo se la percorri. E noi non vogliamo creare modelli, non vogliamo creare comportamenti, non vogliamo creare fedi. Noi diciamo agli altri, la vostra vita vi appartiene, è nelle vostre mani. Potete fare una scelta, se viverla liberamente, senza condizionamenti, realizzandola, o se volete decidere di sottomettervi a quel criminale del Gesù di Nazareth o del presunto Dio creatore. Di conseguenza, noi siamo fieri di quello che diciamo, perché quello che noi diciamo appartiene al nostro essere e appartiene alla nostra natura. Quello che noi affermiamo appartiene alla nostra fantasia, non è qualcosa che si è imposto. I cristiani, d'altronde, si vede che non hanno fantasia, perché sono monotoni, difatti derivano da un unico Dio, arrivano da un'unica espressione. Infatti abbiamo ascoltatori che intervengono, cristiani che dicono, riprendo sempre la stessa fase, perché sono incapaci di elaborare un qualcosa di diverso. E ci chiedono, siete fieri? Perché loro non hanno il coraggio di essere, perché loro non sono fieri, perché loro si vergognano di loro stessi, perché chi è cristiano si deve vergognare di essere cristiano. Perché prima di tutto, se lo è, sa di essere un criminale, sa di essere qualcuno che predica contro la vita e che distrugge la vita. E di conseguenza la vita non perdona, la vita se non è vissuta non salva, la vita non perdona niente. Perciò a questi cristiani, diciamo, volete essere fieri? Rinunciate al vostro cristianesimo, prendete le vostre mani, vedete nelle vostre mani, cercate di realizzarla, percorretela, guardate il mondo. Noi non vi diciamo di piegare gli occhi su un libro come la Bibbia e di sprecare la vostra vita di cercare di interpretare delle parole assurde. Noi diciamo: guardate con i vostri occhi, guardate il mondo vi ricerca, il mondo vi ascolta, e se voi non siete nulla non vedrete nulla. Nel momento in cui userete la vostra vista, userete le vostre parole, potrete fare tutto, potrete partecipare alla vita, potete realizzare, e anche voi potreste diventare fieri. Però questo lo diventereste soltanto se avete la possibilità di agire con la vostra volontà. Di conseguenza questo è fondamentale nel farlo. Per questo, perciò, cosa diciamo? Perché noi siamo così duri? Perché sappiamo che il cristianesimo rappresenta la coagulazione fondamentale di tutte le distruzioni della vita, cioè appartiene alla capacità di annientare la vita. Noi non vogliamo annientare la vita, noi non vogliamo dire alle persone cosa devono vivere o cosa devono fare. Noi diciamo che le esperienze gli appartengono a loro, e noi non vedremo cosa dovete osservare, noi diciamo imparate ad osservare. Quello che vedrete, lo vedrete voi, sarà la vostra realizzazione. E per questo noi dobbiamo essere duri col cristianesimo, proprio perché il cristianesimo rappresenta la negazione di ogni possibilità, di ogni intenzione, di ogni volontà. Per questo noi non abbiamo nessun ricollegamento e non si può essere attribuito niente che sia al di fuori di noi, perché noi abbiamo sempre qualcosa che è di dinamico, cioè nel senso, i cristiani hanno un riferimento che è unico, che è il Dio creatore e il suo figlio salvatore. Bene, noi non abbiamo questo riferimento, noi abbiamo come riferimento soltanto noi stessi, e questo che noi ci scontreremo sempre, perciò non saremo mai abbastanza duri col discorso cristiano. Sì, ecco. Siccome ci sono alcuni ascoltatori che stanno appunto chiamando ancora, purtroppo noi abbiamo finito la trasmissione, fra poco dovremo dare lo spazio agli altri, e poi voglio appunto ricordare che l'ora dalle 19 c'è di nuovo Claudio, perciò chi vuole intervenire può benissimo intervenire tranquillamente. Io voglio ricordare un'altra cosa, voglio riaugurare a tutti gli ascoltatori il buon solstizio d'inverno, ricordare che è una festività romana del sole invitto, che adesso il sole torna a ridare luce come è giusto, e che perciò io invito gli ascoltatori a non guardare gli altari dei cristiani, ma guardare il sole della vita e il sole fisico, perché per noi, ricordo sempre che il sole non è solo un aspetto materiale, il sole in se stesso è una divinità, il sole non rappresenta qualcosa, non è rappresentato di qualcuno, ma in se stesso è una divinità, come la divinità è una luce, come tutti gli esseri del mondo sono una divinità. Perciò, con l'occasione del solstizio, che qualcuno definiva la porta degli dèi, impariamo a diventare la porta degli dèi, ad aprire il nostro mondo alla divinità. Mario è arrivato, chiudiamo.
Ciao a tutti, a risentirci questa sera. Ciao ragazzi. Ciao.